luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Rudy ciondolava nella metropoli notturna, assalito dal frastuono del traffico, nonostante fossero l'una e un quarto di notte, e dal clima rigido che gli serrava le ossa congelate. Strinse di più il chiodo addosso e proseguì, allontanandosi dalla via del Teatro Verdi, ed ascoltando quella ragazza ridere assieme agli amici, già troppo lontana da lui. Camminò col solito passo scanzonato e le mani ficcate in tasca, fino alla grande fontana della piazza, ascoltando il fragore dell'acqua illuminata a giorno dai paretti circostanti. Molte persone che facevano le ore piccole, così ad occhio alticce e con un bel mucchietto di speranze dentro al cuore, si scattavano foto assieme, imitando le espressioni delle statue accomodate in prossimità dei getti d'acqua. Poi voltavano le spalle alla fontana a cascata e gettavano una monetina, esprimendo un desiderio. Già, ecco perché lui non esprimeva mai desideri, si disse il ragazzo. Era raro che avesse monetine da sprecare, in special modo. Rudy si fermò e sbirciò dietro a sé, scovando nella gola del vicolo ancora quei capelli biondi e crespi che traballavano nel buio la chioma di Ramona. Ancora sentiva l'odore del suo profumo dolce, troppo dolce forse. Ancora udiva la voce cristallina di lei che risuonava tra le mura del teatro. Poteva vedere i suoi occhi chiari e sferzati dalle luci sul soffitto e avvertire il rumore dei suoi passi esperti che si muovevano lungo il palco. Oh, e come! Avvertiva ancora gli applausi del pubblico, la sensazione di dover scappare in bagno con urgenza già da metà spettacolo. Così imparava a bere vodka Red Bull con ghiaccio come una spugna prima dell'esordio. Se n'era rimasto avvinghiato alla poltrona reclinabile, in paziente attesa che lei finisse, e inchiodato al sedile da i sentimenti che lo avevano scovato. Quella dannata Ramona. La conosceva da un pezzo e vederla recitare era comunque come la prima volta. Quella voce poteva straziarlo, cullarlo, sempre. Restò ancora lì impalato nel vicolo a guardarla andar via, sotto braccio ad uno dei suoi mille amici dal cappello assurdo, lo stesso con cui aveva intrattenuto una stentata conversazione di poco conto mentre bevevano vino rosso scadente in un locale streminzito dopo lo spettacolo. Si era annoiato a morte. Era lì solo per lei. Conosceva quel carattere. Sapeva come sarebbe andata, lo avrebbe invitato con trasporto e poi abbandonato in un angolo, come infatti era stato. Gli avrebbe concesso un abbraccio, uno sguardo profondo dietro al calice di vino, apparentemente significativi, e poi lo avrebbe dimenticato.
Guarda, che la perdiamo l'ultimo metro!
Lo incitò il suo amico, precedendolo sul marciapiede. E sovvenne solo allora che non aveva il biglietto neanche quella volta, quindi avrebbe scavalcato la barriera come sempre e si sarebbe intrufolato con il suo amico. Aveva avuto un amico? Rudy si voltò a guardare davanti a sé, confuso. E chi era? Come si chiamava? Ma davanti a sé non c'era nessuno, perché d'improvviso si trovava di nuovo sulla sua balconata preferita, dove correva a rifugiarsi spesso. Sorrise, avanzando fino al parapetto. Oh, la sua balconata! Tutte le volte che andava ad uccidersi di alcol nel pub ad angolo, poi si arrampicava come un gatto fino a lì, con quella scaletta arrugginita antincendio, infilandosi nella porticina rotta attigua al locale. A volte portava con sé la bottiglia. Rise. Sì, lo aveva dimenticato. Infilò le mani in tasca e fissò le sagome dei palazzoni della metropoli, che anche quella notte grattavano il cielo stellato. Ascoltò il traffico che rumoreggiava sotto di lui, molto più in basso, e respirò l'aria fredda della notte che corse a ghiacciargli i polmoni. La pelle prudeva per quella temperatura tanto rigida di febbraio. Era febbraio, o almeno quella volta, sì. Sentì di avere la bottiglia nella mano destra ora. Prese un sorso e lasciò che il whisky defluisse in gola, freddo, dolce, ascoltandolo rumoreggiare nel fiaschetto e perdendo lo sguardo grigio nella miriade di stelle luccicanti. Solo, in pace. Gli era mancato. Possibile. Le dita che ancora portava in tasca incontrarono un pacchetto di sigarette. Non ebbe bisogno di verificare, sapeva che erano loro, certo che lo erano, le aveva comprate quella mattina e già stavano finendo. Estrasse il pacchetto e ne sfilò una con le labbra. Fumò. Il sapore del tabacco gli pizzicò la lingua, soffiò fuori una nuvola di fumo e sospirò. Sì, dai, gli era mancato. Ma quelle stelle si vedevano così bene anche allora. Qualcosa scattò dentro di lui. Solo allora comprese e si scoprì a sorridere comunque. Nello stesso istante ogni astro nel cielo precipitò come una stella cadente. Rimase per un po' a guardarli venir giù e ricordò una stupida scritta che doveva aver impresso su qualche muro a quel tempo con una bomboletta di vernice spray. Qualcosa del tipo: cielo, mi mandi giù speranze o mi prendi a sassate. Scoppiò a ridere e perse la sigaretta dalle labbra. Rise così tanto da sentire dolore alla pancia piegandosi in due. Quando Tristan si palesò al suo fianco con l'espressione più seria del mondo, ma riposto in quel viso da ifepo, non lo stupì affatto. Continuò a ridere con le lacrime agli occhi e, tra quei singulti di ilarità, gli toccò la minuscola spalla e formulò.
Amico mio, quella notte lei mi disse: non sparire, non
Continuò a spanciarsi e perse la presa del whisky che gli scivolò di mano infrangendosi al suolo in mille note rotte.
come fa ridere che alla fine sia stata proprio lei a farmi svanire.
Riprese gradualmente fiato mentre il bimbo lo inquadrava con un'aria severa impressa negli occhi scuri, scuotendo il capo. Il cielo che crollava dipinse strisce chiare sul suo gentile volto di bambino. Rudy sospirò e tornò dritto, intascando le mani.
Lo so, sono scomparso perché mi sono arreso. Non farmi la predica adesso.
Alzò lo sguardo verso la notte che crollava sopra le loro teste.
Perdiamo l'ultimo metro.
Sussurrò Tristan.
Va bene, prendiamo questa metro.
Avevano ridisceso la gradinata rugginosa, ma quando Rudy aveva aperto la porta che avrebbe dovuto condurli sul cortiletto dell'Irish Pub, si era ritrovato davanti i sedili della metropolitana. Aveva sollevato le sopracciglia con un pizzico di sorpresa e si era richiuso la porta alle spalle, che subito era mutata nelle porte a scorrimento del treno. I due si erano seduti nella luce giallognola del mezzo, misteriosamente deserto, ed avevano atteso.
Sono senza biglietto anche stavolta,
scherzò Rudy. Tristan sorrise e ciondolò i piedi. Quella metro era molto silenziosa, impregnata di un forte odore dolce che al ragazzo ricordava qualcosa che in quel momento gli sfuggiva. I suoi pensieri parevano staccarsi da lui, sollevarsi verso l'alto e dissolversi in una candida nuvoletta come privi di peso. Non aveva mai provato una sensazione tanto gradevole e nel contempo strana. Percepiva la testa ovattata, ma anche pesante come un macigno, al punto che un paio di volte scoprì che gli era caduta in avanti. Si era assopito e non se n'era nemmeno accorto. Come diavolo ci si può assopire in un sogno? Si domandò con gli occhi pesanti. mise fiaccamente a fuoco Tristan al suo fianco, che si era appoggiato con le braccia conserte alla spalliera dei sediletti e sbirciava l'esterno, inginocchiato sullo scomodo seggiolino. La tunica bianca gli ricadeva morbidamente attorno, scoprendogli i piedi nudi. Gli occhi si richiusero. Quando li riaprì di scatto, in seguito ad uno strattone della metro, Rudy scoprì che il treno stava vagando nello spazio aperto. Il sonno lo abbandonò e si alzò per accostarsi alle porte, ammirando l'universo in cui il treno fluttuava, scorrendo fluidamente, perfettamente dritto. Le stelle continuavano a cadere, svuotando sempre di più il paesaggio scuro, e fu convinto che presto sarebbero finite tutte, per quanto potesse suonare impossibile. Assottigliò le palpebre, ascoltando quel senso di vertigine arrampicarglisi sotto la pelle. Poggiò la fronte al vetro, sfiorandolo con le dita. Non era reale, vero? Dove stiamo andando? Domandò in un sussurro al bambino. Non arrivò risposta, mentre continuava ad accarezzare con lo sguardo le curve rotonde dei piccoli pianeti coloratissimi che non riconosceva. Non erano nella loro galassia, poco ma sicuro. Quando gli parve di scorgere Enderka e Runderka, una morsa di sorpresa frammista a dolore gli stritolò lo stomaco, mozzandogli il fiato per un momento. Le piccole sfere lontane sfavillarono vibrando, facendolo rabbrividire e chiudendogli la gola. Premette ancora di più la fronte sul vetro, come se ciò lo aiutasse a veder meglio. Ci poggiò entrambi i palmi aperti. I due pianeti già fuggivano via dalla sua vista. Se non si era sbagliato, no, non poteva essere reale. Quei pianeti non esistevano più. Anzi, ora che ci rifletteva meglio, come c'era arrivato lì? E poi, a pensarci un momento, si girò rigidamente verso il bambino, travolto d'improvviso da un impeto di lucidità e consapevolezza. Sgranò gli occhi, che subito gli si riempirono di lacrime. «Oh, cazzo, Tristan, ma tu sei vivo!» Il bambino sorrise con dolcezza. Lasciò che Rudy lo sollevasse di peso dal sediletto, stringendoselo addosso. Lo fece sfogare un po', ricambiando l'abbraccio, senza riuscire a contornare il ragazzo con le braccia. Ricordò in quel momento che non era la prima volta che lo rivedeva in sogno, perché stava certamente sognando, si disse Rudy, sentendosi uno shock e chiedendosi come mai la prima volta non si era sentito nello stesso modo. Ma poco importava.
Non è... No, non è così.
Bofonchiò poi il trasmutante con la voce incrinata. Si staccò con gentilezza al bimbo dal petto, adagiandolo al suolo e asciugò le lacrime con l'avambraccio ostacolato dalla pelle del chiodo.
Sto sognando, vero? Com'è possibile che tu sia qui? Come fai ad esserci?
Eppure era tutto così reale. Gli occhi grigi di Rudy parvero rischiararsi di più dopo quel pianto. Tristan ricompose il sorriso dolcissimo sulle labbra e scrollò le spalle, come a dire: che importa? Poi indicò l'esterno della metropolitana e quella inchiodò di colpo, facendo quasi cadere Rudy. Il ragazzo emise un verso sorpreso e riuscì ad agganciarsi ad una maniglia che pendeva dal soffitto prima di spiaccicarsi al suolo. Seguì frastornato il gesto del bambino e si accorse che il paesaggio esterno era cambiato. Era notte e le stelle cadevano ancora, ma il treno sembrava aver inchiodato di colpo nel mezzo di un campo aperto, accarezzato dalla languida luce lunare. Le porte a scorrimento si aprirono ed una folata di quell'aria dolce riempì il treno, accarezzandogli le narici. Conosceva quel profumo. Tristan lo precedette e corse a piedi nudi sull'erba. La sua energia, così stranamente neutra eppure talmente potente da dare i brividi a Rudy, gli scoppiettò attorno, sottolineandone l'allegria. Non parlava né emetteva versi, per qualche ragione, ed il trasmutante si domandò se avesse soltanto immaginato di sentirlo parlare. Nonostante ciò, la sua essenza ne descriveva senza difficoltà lo stato d'animo. Non appena gli anfibi beige di Rudy toccarono il prato, la metro dietro di loro scomparve silenziosamente. Restarono solo il vento sussurrante i passi quasi inudibili di Tristan che correvano tra l'erba e il pispiglio che i tulipani emettevano quando il vento li sferzava. La loro luce blu spezzava le tenebre della distesa, punteggiata dalle luci intermittenti delle stelle che cadevano. La luna li fissò sorniona, piena e gialla dal cielo nero. «Restia», mormorò Rudy, confuso. Piegò gli angoli della bocca verso il basso con una strana sensazione addosso.
«Perché siamo di nuovo qui, Tristan?»
Il bambino si fermò a qualche decina di metri da lui, avvolto da una luce calda e piacevole che si proiettava tra le fronde erbose. Non fu chiaro se lo avesse sentito o meno. Si sbracciò, scoprendo i denti, in un sorriso che ne svelava la giovane età, incitando il ragazzo a raggiungerlo. Poi corse fino al muletto di tufo e si issò, aspettando Rudy. Gli diede le spalle e fissò davanti a sé, lontano. Il ragazzo lo raggiunse, camminando con lentezza. Le fronde di fiore gli sfioravano i jeans, solleticandogli il naso con il loro aroma. Sedette col bambino. Fissò la porta bianca, che si era di nuovo profilata, molto più avanti di lei, piantata nel suolo, brillante come un piccolo sole. Come in precedenza, Tristan sollevò un braccio e la indicò.
«Perché? Come mai vuoi che vada là?»
chiese Rudy, angustiato, senza capirne la ragione. I capelli biondi del piccolo amico venivano spettinati a turno dalla corrente ventosa, profumata e gentile. Quando si girò per consultare il bambino con gli occhi, scoprì che a fianco a sé sul muretto non c'era più nessuno. Una morsa di sorpresa e dispiacere lo avvinse con forza e percepì il magone stritolargli la gola. In un attimo, l'immagine di Tristan che svaniva, brillando di energia e fluttuando al suo fianco sul mare ghiacciato, lo travolsero con crudeltà. Percepì gli occhi riempirsi di lacrime e si costrinse a rimandarle indietro. Soltanto in quello sprazzo di coscienza in cui rammentò che in quel ricordo era stato Anisa, gli venne da riflettere sul fatto che attualmente era di nuovo il vero se stesso. Quello lo colse con più forza di tutto il resto. Era come non essersene accorto fino a quel momento o semplicemente non averci dato peso. Si scrutò le mani affusolate con la testa che vortica. Sollevò il capo con gli occhi velati dal pianto e scrutò ancora un po' il cielo che cadeva prendendo tempo. Poi saltò giù dal muretto e corse a perdifiato verso la porta. Si trovava a pochi metri da lei, quando un'apertura improvvisa lo bloccò, sottraendogli quella vista abbacinante. Frenò, slittando sui fili d'erba e infangandosi gli anfibi. Una zaffata dei fiori corse fino a lui. Scrutò col cuore in tumulto la parete costellata che lo fissava, divorandosi una gran porzione dello spazio davanti a lui. Non era certo di poterla aggirare per raggiungere la porta, ma ci provò comunque. E scoprì che più camminava di lato, più il cielo stellato si estendeva. Oh! Emise un verso di frustrazione e nello stesso istante una sagoma fumosa si palesò dentro la parete. Il trasmutante sobbalzò e soltanto quella vista gli portò un altro afflusso di memoria. Aveva già visto quel muro cosparso di stelle 7 anni prima, quando era entrato nel diario.
«Che significa tutto questo?»
sussurrò, trafelato e scosso. Scrutò la sagoma. Gli ricordava le forme di un uomo che fluttuava dentro quello spazio aperto che aveva di fronte, poco più alta di lui. Senza pensarci troppo, allungò le dita e le immerse nella parete. Come ricordava, percepì la pelle bagnarsi, ma stavolta toccò qualcosa. Quel qualcosa gli diede una scossa, una folgore, che gli divorò l'intero braccio, spedendogli una fitta di dolore fin dentro al cervello. Ritrasse il braccio e scoprì che emetteva vapore. Lo strinse con una mano mentre tremava e perdeva sangue, sparpagliandolo in gocce sul prato. Si fece indietro d'istinto, digrignando i denti. Gli occhi di Sirio apparvero per primi nella sagoma e presero a fissarlo con malvagità viola e crudele, accese di pazzia. Poi l'intera figura del magico lì si palesò davanti. Per qualche ragione la ferita di Rudy non accennò a rimarginarsi ed una corrente misteriosa lo trascinò in avanti, minacciando di ingoiarlo nell'universo. Il ragazzo resistette e fissò il sogghigno folle e malvagio dell'Arit che gli increspava il pallore sulla faccia. Parve che stesse ridendo, ma non gli arrivò alcun suono, soltanto l'abbaglio di Algiz che gli baluginava sulla fronte in una tinta smorta. Però lo lesse, solo allora. Lesse ogni suo ricordo. L'angoscia che provò gli si riversò in corpo in un gelido afflusso di energia stagnante, nella quale si riconobbe, in parte. Arretrò ancora, comprendendo con orrore quanto si somigliassero, anzi no, quanto Sirio somigliasse a ciò che lui avrebbe potuto diventare se si fosse lasciato andare al dolore. Perdersi in quegli occhi violacei era come guardare una versione di se stesso che non aveva mai vinto su di lui. Ne riconobbe la solitudine, la fatica e il dolore. Questo gli fece male, molto male. Il nuovo sapere scaturì in lui sentimenti contrastanti, mescolati ad una compassione tanto forte per quell'anima, neanche lontanamente anziana come era la sua, che aveva di fronte da sentirsene male. «Puoi cambiare!» si sentì gridare, e stavolta fu lui ad allungare una mano verso Sirio. «So cosa provi!
Tu non sai niente di me!»
Quel pensiero lo fustigò come una folgore. Il dolore parve dilaniarlo in due. Rudy si accasciò, tenendosi la testa a gemento. Il sangue continuò a scivolargli sinuosamente lungo il braccio ferito. In qualche modo le proprie rune fuoriuscirono quasi rabbiosamente e gli fecero da scudo alla nebbia oscura che stava confluendo fuori dalla parete per provare di nuovo a divorarlo.
Tu sei come me.
La loro potenza fu talmente immensa da illuminare a giorno il prato di Restia, agitando le fronde dell'erba e gli steli dei tulipani. Il fragore invase lo spiazzo e l'energia runica si abbatté sul caos che si ritrasse nel muro costellato. La parete si infranse in un boato immenso, facendo schizzare schegge brillanti tutt'attorno. Rudy si protesse con le braccia, nonostante le rune lo stessero avvolgendo, mentre lacrime roventi gli rigavano il volto freddo.
«Dunque, hai scelto ormai»,
mormorò con voce instabile. Poi si risollevò, col volto sferzato dai graffi nonostante lo scudo runico. Le rune si ritirarono nella sua pelle, scoppiettando. Guadagnò il resto dello spazio che lo separava dalla porta bianca, ricoprendo il prato di sangue, e aggrappò la maniglia intagliata senza un attimo di esitazione. L'aprì ed una corrente gelida lo avvinse. Anche se la porta era eretta, quando mosse il primo passo si sentì ricadere verso il basso. Precipitò a lungo nella tenebra, senza emettere nemmeno un fiato.
A Don Chisciotte. Oggi sono 10 anni che sei morto e che io vivo un po' di meno. Da quando non ci sei, il tempo scorre più lentamente. Mi manchi, tonto di un gatto. Non ho più il mio migliore amico a 4 zampe, sempre vicino, e non c'è nessuno qui che viva e che conosca la verità dei miei momenti più intimi. Le persone, sai, non sono in grado di amare davvero. Si illudono di saperlo fare, solo perché hanno figli, relazioni stabili e successo. Ma non è così. Nel vero amore c'è aiuto, ascolto e sguardi languidi, come se tutto di quell'attimo fosse estremamente importante, più di ogni cosa. Ed è questo che facevi tu. Tu capivi quando chiedere e quando no. Intuivi quando avevo bisogno di un contatto solo per sentire una piccola, grande presenza accanto a me. Qua giù le cose sono strane, sai. C'è chi si uccide e muore, chi serba per gli altri soltanto sorrisi di plastica credendo di essere creduto. Chi è preso troppo da se stesso per guardare attorno a sé. Mi manca ciò che eri, amico mio. Mi manca sentire quanto fossi autentico e quanto tenessi davvero a me. Mi dispiace tanto. Ti prego, perdonami. Ti amo. Per sempre. Sirio.
Il passaggio runico di Nazar si richiuse dietro le loro spalle in un bagliore di luce. Amber emerse dalla cucina con Aina attaccata alle caviglie e fissò il gruppo con aria grave.
Te ne prego, suprema,
mormorò con affanno Nazar, avanzando in fretta con Rudy buttato appeso morto sulla schiena.
Non aggiungere altro. Vi attendevo.
Lo interruppe Amber a fronte contratta. Si mosse quasi del tutto silenziosamente nel corridoio e gli fece strada, spalancando la porta a soffietto che conduceva nel giardino sul retro. La gatta li seguì miagolando. La donna lasciò passare il Crucian, poi guardò con estrema serietà Enville. Solo allora Aina saltò sul divano e si acciambellò in tutta serenità, incominciando a leccarsi.
Enville di Melua, con noi.
La invitò la donna, anche se il tono era stato talmente perentorio da suonare più come un ordine. Enville di dove? Nicholas aggrappò con ardore il braccio della ragazza, tirandola impercettibilmente indietro, e fissò con aria truce Amber. Larit boccheggiò, con i muscoli in gelatina e la testa ancora nel pallore. Io? Farfugliò. Giovanni si buttò di faccia sul divano ad elle, spaventando la povera Sphinx, che per un secondo tornò sul pavimento. Poi, appurato che fosse tutto a posto, gli saltò sulla schiena. Si acciambellò lì ed attaccò con le fusa. Pochissimi istanti dopo, l'uomo incominciò a russare. Sarita si trascinò una mano sul volto, scuotendo il capo.
Stupido cazzone,
borbottò. Amber notò la stretta salda con cui Nick stava trattenendo Larit e lo guardò con i suoi occhi a mandorla, estremamente seria. Sollevò il mento con fierezza ed attorno a lei brulicò un'energia che mozzò il fiato ad Enville. Intuì solo allora che quella misteriosa sconosciuta, così sexy con quel vestito ocra accidenti, ma come faceva? Se avesse provato lei ad indossarlo, sarebbe sembrata un palo della luce di un colore strano. Doveva essere l'Amber di cui tanto aveva sentito parlare. Percepì la stretta di Nicholas farle male, mentre la donna formulava con un'inaspettata gentilezza, discordante con quell'espressione.
Puoi star sereno, Nicholas. Non sarai in pericolo. Né mai le farei del male. Ci serve solo il suo aiuto per quel ragazzo.
Allora che... vengo con voi.
Si frappose bruscamente lui, niente affatto impressionato da quegli occhi ambrati, che parevano provenienti da un universo a parte solo per il modo particolare che avevano di muoversi. Nick non parve nemmeno stare a chiedersi troppo come facesse lei a conoscere il proprio nome. Beh, era l'ultima delle stranezze quella notte. La Suprema si concesse un sorrisetto. Le piaceva quell'ardore. Non era facile incontrare persone con quell'animo, oramai.
Un semplice umano non potrebbe fisicamente sopportare quanto accadrà nell'antro.
Spiegò poi, senza perdersi in giri di parole. Un afflusso di sangue risalì alle guance di Nick, che si imporporirono appena. Enville lo sbirciò di sottecchi, avvertendo nella sua mente echeggiare quel termine «semplice umano». Non pareva lo mandasse giù. Inoltre, ne avvertiva chiaramente il timore per lei. Amber si rese conto di quella chiarezza di percezione in Enville, nonostante il potere della ragazza fosse ancora sopito, e se ne rallegrò. Era un ottimo segno e le conferiva buone speranze per il futuro. Rimase impassibile accanto all'uscio, affacciato sullo scuro cielo plumbeo di quella nottata umida. Il temporale pareva imminente. Forse i due avrebbero avuto bisogno di qualche momento per parlare, ma non c'era tempo. La donna gettò un'occhiata a Sarita, che si era sdraiata sul divano accanto a Giovanni. Dormiva senza emettere un suono, a suo agio e con gli anfibi abbandonati in terra come se fosse in casa sua. Sorrise con dolcezza, intenerita da quella naturalezza, da quel volto totalmente sereno e dal braccio di lei appoggiato sul petto del cugino. Enville prese entrambe le mani di Nicholas e lo guardò dritto negli occhi. «Ehi, cucciolo, lo chiamò. Lui riuscì finalmente a staccare gli occhi da Amber e li spostò in quelli dell'Arit. L'espressione parzialmente celata dall'ombra di barba cambiò ed il suo volto tradì una nota di tristezza. Non disse niente, ma le strinse con più forza le mani. Enville sospirò. Sono amici, è tutto ok. Se non vado, Rudy morirà.
Che cazzo sta succedendo, Enville?
Rispose bruscamente Nick, in un tono che lei non gli aveva mai sentito. Era agitato e in parte la allarmò.
Cosa cazzo ho visto prima? Che ti è successo? Perché non ne sapevo niente?
Enville gli strinse le mani, senza rispondere, ed abbassò lo sguardo, sorpresa dal magone.
Si sentiva distrutto.
La nausea e la cefalea le stavano dando il tormento e non si trovava in testa abbastanza parole per spiegare. Non ne aveva le energie e non aveva idea di cosa avrebbe dovuto fare di lì a poco. Voleva soltanto spararsi un'altra pinta e schiaffarsi a letto, ecco. Inoltre, il solito calore inspiegabile le premeva sotto pelle, minacciando di liquefarla. Era rimasta solo col vestito stracciato indosso, eppure stava sudando. Si fece forza, liberando Nick dalla stretta per strofinare via il sudore dalla fronte con il polso.
Mi dispiace, ti prometto che ti spiegherò tutto.
Andiamo,
la interruppe lui. La attirò a sé e la strinse tanto da farle male. Non disse altro, ma Enville sapeva cosa stava pensando. Lo percepiva.
Anch'io ti amo. Non mi perderai, scemo.
Gli bisbigliò. Ci metto 10 minuti, te lo prometto. Poi l'abbraccio si sciolse e la ragazza imboccò l'uscio spalancato, scivolando via, costringendosi a non scoprire quale espressione avesse Nicholas in faccia.
Pace e luce, caro viaggiatore. Ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Ti attendo sempre qui. Conservo il tuo biglietto speciale. A presto!